Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Bentrovati ai nostri ascoltatori nello spazio dedicato a Roma da Nicoletta Fattorosi Barnaba. Nella trasmissione di oggi ci occuperemo dei luoghi del cinema a Roma e provincia. Abbiamo preso lo spunto proprio dal libro Provincia che spettacolo, edito dalla casa editrice Casar per iniziativa della provincia di Roma, proprio per ricordare dove soprattutto si sono soffermati grandi registi che hanno fatto di Roma e provincia un grande palcoscenico. A sostenerci in questa passeggiata dentro e fuori Roma abbiamo un personaggio che ha vissuto il cinema italiano e poi è divenuto pittore, incisore, insomma un artista a tutto tondo. Parlo del nostro gradito ospite, Irio Ottavio Fantini. Buongiorno,
buongiorno
Irio.
Buongiorno a tutti.
Allora, a te la parola per ricordare un grande, un grandissimo del nostro cinema.
Sì, è doveroso ricordare un grande regista che è scomparso la settimana scorsa ed è il grande Luigi Comencini.
Certo.
Luigi Comencini che proveniva da film come Bambini in città del 47, come L'imperatore di Capri del 49, nel quale lavorò insieme a quel fantasmagorico attore che era Totò, e poi fece più tardi Tutti a casa nel 60 con Sordi, Scopone scientifico, Il commissario sempre con Sordi. Nello Scopone scientifico c'era addirittura Bette Davis accanto a Sordi e accanto alla Magnani, e poi aveva fatto questi grandissimi sceneggiati nella sua tarda carriera come Pinocchio nel 72 e nell'84 Il cuore. Però
la sua fama, diciamo, sua è iniziata come
certo,
ponte, no?
Luigi Comencini diresse e concepì quello che dalla critica è unanimemente considerato il film di passaggio tra il neorealismo e la commedia all'italiana, ed è quel grandissimo film intitolato Pane, amore e fantasia con Gina Lollobrigida, che fu consacrata qui come star internazionale. Il film ebbe un grande successo
di critica,
di
certo.
critica e soprattutto in America di cassetta, e il grande Vittorio De Sica
certo.
che qui inventò in un certo senso questa figura un po' macchiettistica, un po' austera del maresciallo proveniente da Salerno.
Ha dato un punto di riferimento fino al maresciallo di Don Matteo,
che
forse
poi,
alle radici lì, molto probabilmente.
Che poi rivedremo ancora in un altro, nel seguito,
certo.
di Pane, amore e fantasia, Pane, amore e gelosia, sempre diretto da Luigi Comencini.
Che cambia un po', diciamo, quella che è stata la storia del cinema a Roma, in fondo.
Non ci
no?
dimentichiamo che in Pane, amore e fantasia c'era un cast
di tutto rispetto.
Non dimentichiamo Tina Pica, non dimentichiamo quelli che mi vengono in mente, Virgilio Riento.
La Merlini
soprattutto. Di cui
un'umiltà, una grandiosa umiltà.
Del film era innamorato.
Difatti.
Roberto Rizzo, che salutiamo.
Benissimo, arrivano i nostri saluti.
Sì.
E comunque, ecco, questo cinema così sfolgorante, direi, perché veramente ha portato nelle sale cinematografiche persone che erano abituate a vedere anche delle pellicole storiche, perché facciamo un brevissimo salto indietro ricordando che a Roma il cinema nasce con la casa Cines, che stava dove?
Ah, la Cines erano dei grandi studi cinematografici, forse i più importanti d'Europa, si dicevano, e si trovava in Piazza Zama, in una via laterale, nella zona Appio Latino San Giovanni. E questa grande casa cinematografica ebbe degli alti e dei bassi, determinati proprio a volte dai costi delle produzioni cinematografiche, ai costi di attori e attrici come
Lidia Borelli, che prendeva 3 milioni annui, quando pensate un film poteva costare 300.000 lire. Faccio l'esempio di Marcantonio e Cleopatra, il cachet della Borelli era 3 milioni, quindi chiaramente la casa cinematografica
e questo determinava dei gravi deficit
nelle casse delle
varie produzioni e nei vari studi. Non dimentichiamo che vicino, sempre nella zona, c'era la Scalera Film, c'era la Staco, era un quartiere di cinema. Infatti San Giovanni Appio Latino era nominato come il quartiere del cinema. Poi venne nel 1937 Cinecittà,
difatti, con la voglia di istituire una città del cinema, praticamente.
Sì.
Però chiaramente questo uno dei primi film del 1937, perché pensate che in un anno solo furono girati 32 film, quindi voglio dire una macchina proprio per fare film era diventata questa del cinema, con Scipione l'Africano, in cui come comparsa troviamo addirittura Alberto Sordi.
E non solo lui.
Tanti grandi, diciamo, poi sono diventati grandi, perché ovviamente erano i primi passi del cinema, no? Nasce Cinecittà e contemporaneamente c'è stato un incendio,
sì,
al cinema, vero?
Sì, fu un incendio molto discusso. Nel 1937 nasce Cinecittà, nel 1937 era andata a fuoco la Cines,
che già aveva problemi comunque.
Che già aveva problemi.
Questi li ha definitivamente risolti.
E scomparve così nel nulla, non fu mai più ricostruita, e al suo posto oggi ci sono dei palazzoni.
Ecco, però mi sembra giusto ricordare delle persone che hanno fatto grande la Cines, come Mario Caserini, Alberto Degli Abbati, Anton Giulio Bragaglia, La Farina, Ada Genovesi.
Anton Giulio Bragaglia, pensate che venne un anno prima di morire qui alla Radio Vaticana, intervistato, era cieco, ma molto vivo. E
lucido, insomma.
Lucido, e ripercorse le sue tappe, le tappe della sua carriera con il fratello soprattutto, quando addirittura lui e il fratello aderirono alla corrente del futurismo con Marinetti.
Incredibile.
E ci ricordò dei filmati che loro realizzavano sul cinema in movimento.
I primi esperimenti. Proprio, insomma, sul futurismo, che era il movimento in arte, no?
Certamente, il movimento basato sul il movimento del futurismo basato sul movimento delle cose, degli oggetti. E fu un'esperienza, intervistarlo fu un'esperienza
meravigliosa.
E noi siamo orgogliosi qui alla Radio Vaticana.
È giusto, quindi, questo ricordo è doverosissimo, diciamo, no? Quindi andiamo avanti, arriviamo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non andiamo
attenzione,
avanti.
No, attenzione.
Ci fermiamo.
Allora, qui stavamo parlando della Cines.
Cines, sì, Cinecittà.
E poi di Cinecittà.
E il Centro Sperimentale di Cinematografia.
E il Centro
non
Sperimentale di Cinematografia,
perché...
che nel 38, io non posso dimenticarlo, il Centro Sperimentale, perché vengo dal Centro Sperimentale.
Quindi
mi sono
è un'esperienza diplomato
vissuta. Lì, e poi ho fatto la mia piccola carriera.
Beh,
con
direi,
tanti film
sono più di 30 film, ho capito, ma più di 30 film non come, è piccolissima.
Come attore, come scenografo, come costumista e come disegnatore dei famosi manifesti pubblicitari di una volta. Oggi si fanno con le fotografie, quelli pittorici.
Quindi quando dico un artista a tutto tondo, ho ragione.
Sì, sì, sì.
360 gradi.
Mi sono arrangiato. Come si arrangiavano nel cinema.
Quando c'è l'idea e la mano, sì, unite,
sì, sì.
Si può fare tutto.
Vorrei a questo punto entrare brevemente in un mondo. Non
ti
ci
ringraziamo.
Sono soltanto i luoghi dove venivano girati i film, ma ci sono anche i luoghi del cinema. I luoghi del cinema, il luogo deputato per l'arruolamento, per lo smistamento, per la ricerca dei personaggi, delle comparse, dei figuranti, dei generici, di tutta questa massa di persone che per fame, soprattutto nella guerra e nel dopoguerra, trovavano lì una famiglia intera che convergevano lì. La Cines era in Piazza Zama, non lontano da San Giovanni. A San Giovanni c'era questo centro di smistamento che gravitava attorno a un cinema, che era il Cinema Massimo. Oggi il tutto è andato distrutto, è stato sostituito da quel palazzone di vetro che i romani conoscono, che non so se posso dirlo, è quel grande magazzino, la Coin, no?
Sì, se si possa dire senz'altro.
accanto al cinema c'era un bar, biliardo, sala da gioco, sala corse, c'era di tutto, che si chiamava anche lui Bar Massimo. Lì c'erano i capogruppi dei piccoli agenti che attraverso conoscenze, attraverso contatti interpersonali riuscivano a reclutare. C'era bisogno di 100 persone, 100 persone. Pronte. C'era bisogno del piccolo attore, il piccolo attore. C'era bisogno, come quando verranno gli americani con Quo Vadis e con Ben-Hur soprattutto, poi. C'era bisogno di 4.000 persone. 4.000 persone.
Perché ricordiamo che oggi le masse si fanno al computer.
Allora
persone,
erano masse vive.
Che bisognava essere, che si fossero vestite, quindi anche.
Certamente,
quindi il problema vestite. I costi erano alti, insomma.
Certo, e fu il problema finanziario del fascismo, che volle fermamente Scipione l'Africano, film storico di ampio respiro,
l'impero,
celebrazione dell'impero, celebrazione, autocelebrazione. In questo caso il problema fu risolto in parte da queste masse di persone che venivano
pronte,
reclutate così, sempre lì a San Giovanni, nel bar, e altri militari che realizzarono questo film. Diciamo, se lo rivediamo non è
malissimo,
pessimo, così come certa critica ce l'ha descritto, però pieno di retorica, del resto si faceva.
D'altronde è un film storico, doppiamente storico, e come data e come contenuto.
Certamente.
Quindi va letto anche con il filtro della storia, anche della storia del cinema, diciamo, no? Ma vicino, arriviamo appunto, diciamo, prima al 49. Arriviamo a Genina, Blasetti, Camerini, Zampa, Germi, Franco Rosi, stiamo dicendo veramente dei nomi che stanno squassando proprio la storia del cinema, e abbiamo il primo nel 43, il primo cinema, film, neorealista, Ossessione di Visconti.
Visconti,
hai dei ricordi?
Sì, Visconti, non ho dei ricordi personali,
no,
ma dei sentito dire,
certo.
Mio padre faceva l'operatore apposta.
Quindi ce l'ha nel sangue, nel
DNA. Ha sempre lavorato nel cinema. Visconti volle fare un film
diverso,
neorealista, realista.
Calato nella realtà.
Calato nella realtà. Ma filtrato attraverso la sua grande cultura.
Visconti era veramente un regista
e
molto colto.
Ci riuscì benissimo.
Ci ha lasciato le pagine stupende.
Certo, interpellò
cinema.
Massimo Girotti, che era un divo di primissimo ordine, che proveniva dal cinema di Blasetti.
Quindi un po'
cinema
ricercato.
In costume.
Certo.
E la donna fu interpretata da Clara Calamai. Pensate che la parte doveva essere assegnata a Dana Magnani, la quale non credette in questo.
Visconti Magnani, certo, era un bel incontro scontro, insomma. Diciamo.
Sarebbe stato un bel litigio.
Difatti, non era molto facile, insomma. Quindi questo neorealismo tira fuori, diciamo, quella che era diventata i sogni dei telefoni bianchi precedenti, molto tempo prima. Ovviamente la gente andava al cinema per sognare, adesso la gente va al cinema per ritrovarsi, in fondo, no?
Certo.
L'uomo vuole rivedere se stesso, non più sognare, ma vedere i problemi come i suoi, e quindi il neorealismo questo fa, in fondo.
Sì, con i telefoni bianchi c'era si dava al pubblico quello che il pubblico avrebbe voluto.
Esatto.
Quella ricchezza, quel fasto.
Siamo dopo la prima guerra mondiale, di ricchezza.
Quell'alta borghesia, quei frac, i telefoni bianchi.
Forse erano anche un po' americani, no?
E il tutto proveniva da quel cinema che non poteva essere proiettato in Italia, che era il cinema americano. Quello dell'alta società, quello delle commedie brillanti alla Frank Capra.
Certo.
E noi avevamo fatto un cinema neoamericano, autarchico, ma di
ottima qualità,
di ottima
per carità,
qualità, molto lieve, molto. E la gente ci stava.
Sognava, diciamo.
Sognava. E col neorealismo poi abbiamo vissuto il realismo della guerra.
E quello che
la realtà della guerra, e la gente non voleva più vedere.
I sogni erano troppo difficili, forse, no?
Sì, certo.
E quindi andiamo con dei film che tutti voi sicuramente avrete visto, perché passano spesso anche nelle nostre televisioni, come Roma città aperta di Rossellini, che fu girata a Roma proprio,
sì.
In che parte di Roma?
Allora, Roma città aperta di Rossellini, qui bisognerebbe aprire una parentesi
troppo
enorme.
Grande forse.
Pensate che Rossellini, che era un esercente, veniva da una famiglia di esercenti cinematografici, avevano dei cinema, non facevano una lira perché in tempo di guerra...
Chi ci andava al cinema?
Certo.
La fame era troppa.
Volle fare questo film, ma lo spacciò, non si poteva fare un film del genere, ma lo spacciò come un documentario, una proposta di documentario su Don Morosini. Venne approvato, ma soldi non ce n'erano, soldi non ne aveva, se non quelli che provenienti da prestiti, tu lo sai.
Sì, e certo, lui aveva appunto proprio impegnato i mobili di casa per ottenere anche dei soldi per comprare proprio la pellicola, non aveva i soldi per la pellicola, incredibile, no?
Non aveva i soldi per la pellicola, non aveva i soldi per farla sviluppare.
Poi gli interni delle cantine addirittura.
Certamente.
Li ha fatti, senza le luci come oggi noi pensiamo.
Il neorealismo,
no? Veramente...
il neorealismo è per antonomasia un cinema girato on the road, no?
Certo,
per
quindi...
strada. E, una curiosità, addirittura lui, affamato di pellicola, trovò in fondo in magazzino delle pellicole abbandonate dagli americani, scadute. Per cui quella certa fotografia che ha quel gusto un po' crudo pieno di contrasti, bianco e nero molto contrastato, in effetti viene
non
una
è
cosa
voluta.
Molto banale, ma era una pellicola scaduta. Ma io vorrei parlare del film Roma città aperta, che poi tutto sommato, se togliamo quelle figure carismatiche che sono Aldo Fabrizi e Anna Magnani,
che sono incredibili.
Il film non è di eccezionale valore. Soltanto loro due riuscirono a nobilitare queste due figure e portarsele appresso per tutto il film.
Due giganti.
E pensare che l'Anna Magnani veniva dalla nascita del suo figlio Luca col problema sappiamo. Aldo Fabrizi non voleva assolutamente, era molto venale Aldo Fabrizi,
ah, sì,
era molto famoso, non voleva interpretare senza soldi, dice io non lavoro.
Che faccio?
E fu convinto proprio da Anna Magnani ad interpretare la figura di Don Morosini.
E come l'ha interpretata.
Quella
scena
uscì
della
fuori
morte
qualcosa
finale.
Di eccezionale. E il film fu girato tutto nella zona della Casilina, Torpignattara, Sant'Elena, nella zona di Sant'Elena, nei quartieri all'interno, e in parte sempre a San Giovanni, nella zona di Santa Croce, quel quartiere popolare che si trova di fronte.
Poi stavano in costruzione tutti questi quartieri.
Ed erano
ancora,
tutti
no?
quartieri veramente. Che erano in costruzione e che
era la ricostruzione dopo la
certo,
guerra.
E che erano
no?
da venire, abitati male, abitati in maniera. E questo è il grande pregio del film. Il film è fatto nella strada.
Che veramente ancora oggi ci dà tante emozioni. Questa è la cosa incredibile, no? Poi abbiamo Chouchat e Ladri di biciclette con De Sica, che esce fuori veramente...
È con Ladri di biciclette che veramente dobbiamo parlare di neorealismo a tutto tondo. De Sica volle a tutti i costi prendere attori non professionisti, Lamberto Maggiorana, che era
un operaio
e ritornò a fare l'operaio.
Questo
dopo,
è bellissimo,
dopo
peraltro,
film.
Perché oggi abbiamo
il
sempre
piccolo...
l'idea del divo, no?
Cioè,
invece si va e si esce. Si
il
entra
piccolo Enzo Staiola.
Delizioso quel bambino, veramente.
Certamente. E Vittorio De Sica rifiutò perfino, questa è una bella curiosità.
Chicca che ci dai? Era
già famoso Vittorio De Sica in America e sì, per produrre questo film contattò la Metro-Goldwyn-Mayer, Daryl Zanuck, rimase entusiasta, a patto però che il ruolo che poi sarebbe stato di Lamberto Maggiorani fosse assegnato a Cary Grant,
Cipicchia. Addirittura a Cary Grant.
A Henry Fonda, si dice. Avrei voluto vederlo.
Io penso che veramente sarebbe stato un altro film, diciamocelo pure, certo. Perché veramente questa lì è la bravura anche di De Sica, che ha saputo muovere persone che col cinema non hanno niente a che vedere.
Visto,
no?
Che parliamo di location, Ladri di biciclette è veramente un set che è Roma. Perché questo
tutto,
questo,
c'è questo Piazza Vittorio, Porta Portese, veramente
questo abbiamo... appiccica manifesti che cerca comincia la sua bicicletta, gira per tutta Roma. Da Piazza Vittorio,
una Roma un po' irriconoscibile oggi, dato il traffico,
come molti altri film l'hanno raffigurata.
Certo, arriviamo poi a due grandi che sono Antonioni e Fellini, ma stiamo quasi finendo la nostra trasmissione oggi, quindi io direi che ci possiamo dare appuntamento per la prossima settimana.
Certamente.
Ma prima di salutarci, d'obbligo salutarci con una frase di Fellini, che ha tanto amato Roma, perché veramente Fellini a Roma... Lui non era romano, era romagnolo, strano, no?
Sì.
Romagnolo già c'aveva una predestinazione.
Lui era di Rimini e non era molto amato. A Rimini non amava Rimini per la sua attività.
Forse
lui
proprio perché si è trasferito un po' a Roma e quindi,
certo,
ha lasciato...
Ma di questo ne parleremo.
Quello senz'altro.
Fellini dice: che cos'è Roma? A che penso quando sento la parola Roma? Penso ad un faccione rossastro che assomiglia a Sordi, Fabrizi, alla Magnani. Roma è una città internazionale, di acqua e di terra, sdraiata, ed è quindi la piattaforma ideale per dei voli fantastici. Gli intellettuali, gli artisti che vivono sempre in uno stato di frizione fra due dimensioni, la realtà e la fantasia, trovano qui la spinta adatta e liberatoria delle loro attività mentali, con il conforto di un cordone ombelicale che li tieni saldamente attaccati alla concretezza, già che Roma è una madre, ed è la madre ideale, perché è indifferente. Ti accoglie quando vieni e ti lascia andare quando te ne vai.
E questa è la bellezza di Roma, in effetti, che dà tanto anche, questa aggiungo io da romana.
Certo. E dobbiamo parlarne di Fellini, perché
senz'altro,
ce n'è da raccontare.
Quindi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima settimana. Ringraziamo il nostro ospite Irio Fantini e faremo una nuova visita guidata attraverso questi luoghi, soprattutto anche della provincia di Roma, con tutte quelle che saranno poi i film storici. E ringraziamo anche la regia con Eva Rorman, Elena Carlson e il tecnico Vincenzo Proto. Arrivederci da Nicoletta Fattorosi Barnaba.
E arrivederci da Irio Ottavio Fantini. Grazie.